Riflessione di questo primo giorno. Il sacerdozio nelle religioni. Credo sia di utilità comune conoscere il mistero sacerdotale dilatato nell'orizzonte delle religioni del mondo, in particolare in India. Per questo abbiamo chiesto al padre Benedict Canacapalli di tenerci la prima relazione. Padre Benedict, carmelitano, indiano, dottore in filosofia, professore al Theresianum qui di antropologia cristiana, decano della facoltà di missiologia della Pontificia Università Urbaniana, dove quest'anno tiene corsi su storia e fenomenologia delle religioni e tiene una introduzione al buddismo. Padre Benedict ha al suo attivo diverse pubblicazioni, alcune assai conosciute come i suoi volumi sul buddismo. Buddismo specialmente con riferimento all'India. Lo ringraziamo per aver accettato di tenerci una relazione introduttiva ad ampio respiro sul sacerdozio nelle religioni, con particolare riferimento, lui ce lo contestualizzerà meglio, all'induismo e all'India. Grazie Padre Benedict dell'amicizia, della disponibilità, della cordialità con cui ci hai accolto e hai compartecipato con noi il convegno. A te la parola.
Ringrazio sinceramente Padre Toniolo e io subito entro nel mio tema. Sacerdozio nelle religioni. Premessa. La mia riflessione sul tema del sacerdozio nelle religioni si inserisce in quello che possiamo definire il nuovo paradigma cristiano di guardare e di atteggiarsi verso le altre religioni. Un paradigma che ha avuto inizio nel Concilio Vaticano II. Anche dopo tanti anni, lo spirito di apertura e di dialogo con il mondo e con le culture e religioni infuso del Concilio rimane vivo. E rimangono ancora validi e veri le affermazioni e gli operati della Chiesa conciliare. Le parole del Papa Paolo VI nella lettera apostolica con cui istituiva il segretario per i non cristiani restano memorabili. Mentre il Concilio Vaticano sta proseguendo, ci è sembrato utile istituire uno speciale consiglio o segretario con il compito di rivolgere la sua salutare attenzione a quanti sono privi della religione cristiana ed ai quali pure sembrano fare riferimento le parole del Signore. Ed ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche queste io devo condurre. Nell'omelia della festa di Pentecoste del 1964, nell'annunciare l'istituzione del dicastero per i non cristiani, un annuncio che il Santo Padre qualificò come avente voce e valore di Pentecoste, motivò la sua istituzione parlando dell'innata proprietà della Chiesa, chiamata la sua cattolicità, cioè universalità, cioè destinazione a tutte le genti, apertura a tutte le anime, offerta a tutte le lingue, invito a tutte le civiltà, presenza a tutta la terra, istanza a tutta la storia. Nella stessa omelia, approfondendo il senso del concetto cattolico, il Papa ne parlerà in termini di una naturale capacità di espansione e di un istinto di dilatazione universale, e dirà che il cuore cattolico vuol dire cuore dalle dimensioni universali, cuore magnanimo, cuore ecumenico, cuore capace di accogliere il mondo intero dentro di sé. Il documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II resta un testo fondamentale per quanto riguarda il nostro atteggiamento verso le religioni non cristiane e i loro aderenti. La circostanza che ha indotto la Chiesa ad un ripensamento delle sue relazioni con le altre religioni è ben messa in evidenza all'inizio della dichiarazione. Si tratta del progressivo unificarsi del genere umano e della crescente interdipendenza tra i vari popoli. A distanza di 4 decenni e mezzo dalla promulgazione del documento, il fenomeno dell'unificazione dell'umanità da essa individuata sembra solo essersi più accentuato. In un certo senso, le riflessioni conciliari circa le religioni non cristiane si sono cristallizzate in questo testo, che contiene il famoso invito ai membri della Chiesa espresso con le seguenti parole: con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e la collaborazione con i seguaci delle altre religioni, rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscono, conservino e facciano progredire i beni spirituali e morali e i valori socioculturali che si trovano in essi. Nostra Aetate numero 2. Il preambolo della dichiarazione mette in risalto l'unità della famiglia umana sia dal punto di vista della sua origine sia dal punto di vista del suo fine ultimo. Si può certo dire che l'intuizione della Nostra Aetate sull'unica origine e sull'unità spirituale del genere umano trova una conferma scientifica nelle recenti scoperte della Rift Valley africana e nella storia generale della religione. Il documento mette le religioni in rapporto con le profonde inquietudini che assillano il cuore dell'uomo. Vale a dire le domande che riguardano la natura dell'uomo, il senso e la fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e il fine del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, dal quale noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo. Sono in fondo le eterne domande dell'umanità che si pongono anche in una forma più semplice. Donde veniamo e dove andiamo? Che cosa bisogna fare? Che cosa possiamo sperare? Le religioni rispondono ognuna a modo suo a queste domande di fondo che l'uomo pone naturalmente. Mentre le grandi religioni del mondo, connesse con grandi e antiche culture, rispondono a tali domande in un modo molto elaborato, basandosi su speculazioni filosofiche, testi sacri, miti e riti religiosi assai complessi, le religioni meno grandi rispondono a questi stessi quesiti in una maniera più semplice, ridotta all'essenziale. La dichiarazione prende in esame prima le religioni tradizionali, riconoscendole come portatrici di un profondo senso religioso. Si sofferma poi sulle religioni dell'induismo e del buddismo, volge uno sguardo ammirato alla fede islamica e alle pratiche dei suoi aderenti, ribadisce i legami della Chiesa con il popolo dell'antica alleanza e si conclude con un'affermazione sulla fratellanza universale basata sulla paternità divina. La definizione dell'atteggiamento cristiano di fondo in relazione alle altre religioni come uno di sincero rispetto e l'invito di riconoscere i valori presenti in esse restano elementi fondanti della visione della Chiesa postconciliare sulla questione delle altre religioni. Per la nostra etate, la presenza dei valori veri e santi nelle religioni non può che essere vista come una riflessione in esse di quella verità che illumina tutti gli uomini. I valori insiti nelle altre religioni saranno riconosciuti in diversi modi anche da altri documenti conciliari. Questi alludono a tali valori come cose vere e buone volute da Dio, elementi di verità e di grazia, i germi del Verbo, la nascosta presenza di Dio, cose preziose, religiose e umane, una preparazione al Vangelo. Si può dire dunque che è questo riconoscimento dell'esistenza di valori genuinamente umani e religiosi nelle tradizioni religiose dell'umanità che in fondo costituisce il punto di partenza e il punto d'arrivo di quello che è diventato oggi un aspetto imprescindibile della missione della Chiesa, cioè il dialogo interreligioso. Il carattere epocale del nuovo atteggiamento assunto dalla Chiesa conciliare verso le altre religioni si nota dal semplice fatto che per la prima volta la Chiesa parlava di esse in un suo documento ufficiale. A partire dal Concilio non saranno più una sorta di indifferenza o ostilità a caratterizzare la relazione della Chiesa con le altre religioni, ma un vero interessamento in esse e una vera sensibilità nei confronti dei loro aderenti. La Chiesa riconosce in questo senso le altre tradizioni religiose nella loro realtà fenomenica e densità antropologica, come realtà cioè da cui i rispettivi aderenti attendono, come dice la nostra etate, risposte agli oscuri enigmi della condizione umana che ieri come oggi turbano profondamente i cuori dell'uomo. Viene fatta così l'ammissione che, anche a prescindere dalla questione dei loro effettivi legami con la verità e la salvezza, le religioni rappresentano realtà serie, degne di rispetto, in quanto sostengono moralmente e spiritualmente vasti gruppi di popoli e costituiscono il perno di vaste e antiche culture ancora presenti nel mondo. La nuova prospettiva sulle altre religioni offerte dal Concilio, si potrebbe aggiungere, si collega naturalmente ad una rinnovata coscienza ecclesiale di essere il sacramento universale della salvezza nel mondo. In questo senso sarebbe da notare come pure il riconoscimento delle cose vere e sante nelle varie religioni non sia tale da occultare le profonde differenze che esistono tra le dottrine e la vita proposte dalla Chiesa e quelle proposte dalle religioni, né tale da dispensare la Chiesa dal suo dovere di annunciare a tutti il Cristo che è la via, la verità e la vita. Nel periodo tra la fine del Concilio e oggi, il pensiero conciliare sulle altre religioni è stata ribadita e arricchita da altri documenti ecclesiali. Per quanto riguarda l'atteggiamento da mantenere verso le altre religioni e il modo di relazionarci con i loro praticanti, risultano significativi i due documenti del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, conosciuti come il dialogo e missione e il dialogo e annuncio. Quest'ultimo preparato congiuntamente con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Risulta importante soprattutto le affermazioni contenute nel Redemptoris Missio del Papa Giovanni Paolo II. Le parole dell'enciclica che parlano dell'operare dello Spirito anche nelle religioni fanno parte di una nuova coscienza cristiana riguardo al significato che le altre religioni rivestono per noi. Come dice il testo, lo Spirito è all'origine stessa della domanda esistenziale e religiosa dell'uomo, la quale nasce non soltanto da situazioni contingenti, ma dalla struttura stessa del suo essere. E la presenza e l'attività dello Spirito non toccano solo gli individui, ma la società e la storia, i popoli, le culture, le religioni. La nostra attuale coscienza delle altre religioni e dei valori da loro veicolati ci obbliga oggi a dei cambiamenti nel modo di capire pure noi stessi, nonché nel nostro modo di fare la teologia e nel nostro modo di essere religiosi e cristiani nel mondo. Già lo sforzo di conoscere le altre religioni e le idee e i valori in cui loro credono, nel nostro specifico caso quelli relativi al sacerdozio, fa parte di quello che si potrebbe definire come un nuovo modo di intenderci e di porci interreligiosamente. Sacerdozio. Il sacerdozio, o una funzione analoga a questo, ha sempre costituito una parte essenziale di quasi tutte le religioni nella storia. Tuttavia, un uso indiscriminato della parola sacerdozio nei confronti di tutte quante le religioni comporta un certo rischio, quello cioè di una indebita universalizzazione di un concetto che appartiene ad una particolare tipologia religiosa, entro la quale il concetto ha la sua propria collocazione. Come una voce comune adottata nelle trattazioni sulle religioni, la parola sacerdozio viene oggi usata in riferimento a tutta una serie di personaggi e figure religiose, senza badare troppo al suo significato o al suo ambito di applicazione originari. Le parole sacerdozio e sacerdote, come sappiamo, derivano direttamente dalla parola latina sacerdos, indicando una figura che aveva a che fare con le cose sacre, come compiere la preghiera e il culto. Dietro la parola sacerdos sta però la nozione sacer, fonte di tutto il nostro lessico del sacro, la quale a sua volta ci porta al radicale indoeuropeo sac. Come scrive Julian Rhee, nel senso rituale e cultuale, sacer descrive insieme una separazione e un senso e un intenso irradiamento. Altari, acqua lustrale, incenso, fiamme dell'altare, vittime del sacrificio, coppe libatorie, vesti sacerdotali. Per via del rapporto esistente tra questi oggetti e la divinità, sacer designa anche la natura divina, Janus sacer. Sia sacer che sanctus, un concetto vicino a sacer, vengono da sancire, cioè conferire validità, in modo che qualcosa diventi reale e vera. La nozione sacer in questo senso tocca il fondamento del reale, la struttura basilare delle cose e del cosmo, e fonda l'idea stessa della religio. Essa diventa per l'uomo un fondamentale strumento concettuale con cui egli può cercare di dare senso al mondo e alla propria esistenza. Ci sono molte parole appartenenti alla comune eredità linguistica indoeuropea che in qualche modo conservano un certo legame con il senso espresso da Sacher. Le parole derivanti dalla radice hag in greco e yaj in sanscrito, ad esempio, hagnos, hagios, hieros, hosios, eccetera, hanno queste caratteristiche. Sacerdozio, dunque, è una parola che richiama il concetto del sacro, che si collega quindi in un modo o nell'altro con le idee del sacrificio, della consacrazione e del sacramento. È ovvio che una utilizzazione corretta del termine sacerdozio suppone una concezione della religione in cui c'è una distinzione fatta tra il sacro e profano. Sebbene molte religioni facciano tale distinzione, non tutte le religioni la fanno inevitabilmente. Neppure quelle religioni che si basano in ultima analisi su una concezione del sacro e profano intendono la separazione tra queste due sfere e il passaggio dall'una all'altra in maniera non uguale, né tracciano la linea di separazione in maniera equiparabile. Il buddismo, l'islam, alcune forme dell'induismo e il protestantesimo costituiscono degli esempi religiosi rispetto alle quali l'idea del sacerdozio nel senso stretto si applica piuttosto scorrettamente. La non separazione o l'identificazione finale tra il sacro e profano, ossia tra il religioso e secolare, caratterizza non solo l'impostazione generale di certe forme di religioni, ma caratterizza anche una specifica corrente di teologia all'interno di varie religioni. Come abbiamo accennato prima, la parola sacerdozio o sacerdote ha assunto oggi nel linguaggio comune un significato che non tiene conto delle variegate tipologie delle religioni e le differenze strutturali che le caratterizzano. Il termine sacerdote ha oggi un'accezione interculturale e interreligiosa e si applica generalmente alle figure di diverse religioni in base ad una percepita equivalenza funzionale tra queste figure. Nel significato divenuto oggi comune, il sacerdote è un funzionario religioso, uno specialista delle cose religiose che opera per conto di una comunità o congregazione. Infatti, con il termine sacerdote si indica spesso tutta una serie di personaggi religiosi, dallo sciamano al monaco buddista, dallo stregone al predicatore e al pastore. Nonostante le profonde differenze che soggiacciono al modo e al senso del loro operare, queste figure religiose hanno anche delle caratteristiche che le accomunano. In realtà si trattano spesso di aspetti esterni, marginali alla sostanza delle cose. Queste sono persone che si considerano e sono considerati spesso anche dagli altri come dei membri privilegiati di una comunità religiosa e qualche volta anche della società. Spesso, se non sempre, queste figure religiose si distinguono dagli altri per i loro abbigliamenti speciali o in ogni caso per alcuni segni esterni. Una apposita formazione ha sempre fatto parte del curriculum di quasi tutti i funzionari religiosi che in qualche modo si sono messi al servizio di un gruppo o di una comunità. Questi funzionari sono introdotti al loro ruolo con una cerimonia di iniziazione, oppure con un atto di conferimento di certe prerogative. Anche se ciò non vale universalmente, il fatto è che questi personaggi religiosi, in qualche modo comparabili ai sacerdoti, hanno sempre appartenuto per la stragrande maggioranza al sesso maschile. La scelta di questi funzionari religiosi, in qualche modo assimilabili alla figura del sacerdote, si basa o su un principio ereditario o su uno vocazionale. Ma anche quando essa si basa sul principio vocazionale, esiste comunque una sorta di successione come quella tra il maestro e discepolo o quella del lignaggio di ordinazione. Si può anche dire che un certo senso di purezza e un senso di distacco dalle cose del mondo, come anche un senso di disciplina, hanno spesso caratterizzato la vita di questi sacerdoti delle diverse religioni. Ora, queste poche caratteristiche comuni che abbiamo cercato di individuare nei vari funzionari religiosi, che in un senso molto largo possono anche essere chiamati sacerdoti, valgono sia per l'ulema islamico, sia per il rabbino giudaico, il ritualista di qualunque religione tradizionale africana, il guru induista, il bonzo buddista e per qualunque predicatore di quelle nuove sette religiose cristiane o non cristiane. Ovviamente una più genuina comprensione dell'idea del sacerdozio e una più adeguata configurazione della personalità del sacerdote e del suo ruolo andrebbero ricercate all'interno delle particolari concezioni delle singole religioni. Idealmente sarebbe anche possibile parlarne in modo collettivo, seguendo le grandi tipologie religiose. Eppure, in concreto, il modo di definirsi e presentarsi del sacerdozio nelle varie religioni, anche le più piccole, resta abbastanza variegato. E questo resta vero perfino nel caso delle religioni tradizionali africane, che sono d'altronde per molti versi anche molto simili. L'esistenza di sacerdoti, alcuni del tipo ereditario e altri del tipo vocazionale, è accertata nelle varie tribù africane, come Yoruba, Varjava, Mondare, Lozi, Igbo, Eve, Ashanti e altre. Tuttavia, le concezioni del sacerdozio e la sua origine, come anche le concezioni delle funzioni sacerdotali, appaiono abbastanza divergenti da una religione tradizionale all'altra. Data la problematicità di un discorso generico sul sacerdozio nelle religioni, mi scuserete se mi limito a parlarne in riferimento ad una religione che ritengo di conoscere meglio delle altre. Questa religione, come avete forse intuito, come ha detto già padre Toniolo, è l'induismo. D'altronde, a mio avviso, tra le religioni che oggi esistono nel mondo, non c'è un'altra come l'induismo che ci fa vedere delle singolari parallelismi con il cattolicesimo per quanto riguarda la concezione del sacerdozio e certe prassi sacerdotali. Sacerdozio nell'induismo. Gino Battaglia, nel suo libro intitolato Cristiani indiani, parla di un episodio curioso avvenuto all'arrivo di Vasco da Gama e i suoi compagni sulla costa del Malabar. Questi navigatori portoghesi che approdarono in India alla ricerca del mitico sacerdote Giovanni, i cristiani e le spezie, vengono condotti al tempio indù vicino, che questi scambiano per una chiesa. L'immagine femminile custodita nel tempio sembra ai marinai quella della Madonna, davanti alla quale la gente del luogo si prostra e invoca il nome. In fondo all'edificio i visitatori notano anche una struttura come una cappella, il cui accesso era riservato ai preti, che, come annota l'autore, indossano una stola come i diaconi, ma sono a torso nudo. Essi offrono acqua benedetta ai visitatori, poi un impasto argilloso che i fedeli del luogo usano porre sulla fronte, il collo, le braccia e il petto. I marinai si accorgeranno anche della presenza sulle pareti dell'edificio, che a loro sembrava tanto una chiesa, delle immagini di santi, anche se alcune in verità piuttosto strane. Solo più tardi i visitatori si accorgeranno dell'errore, ma per un certo tempo continueranno nella loro convinzione di essere giunti in una terra cristiana. In realtà, anche dopo aver capito di trovarsi di fronte alla religione dell'induismo, molti di loro continueranno di considerarla come una forma primitiva del cristianesimo. Non solo questi primi visitatori portoghesi, ma anche molti altri dopo di loro esprimeranno l'opinione che l'induismo fosse stato all'inizio una religione elevata e pura, decaduta in seguito nel politeismo e nell'idolatria. È anche interessante notare che il missionario cattolico Abbé Dubois attribuirà questa sua decadenza all'ignoranza e all'indolenza spirituale della classe sacerdotale dell'induismo, i Brahmini. Agni, il divino sacerdote. Il sacerdote nell'induismo, come in tutte le religioni, è qualcuno che funge da mediatore, ma nell'induismo questo mediatore può essere anche un dio. Le primissime parole contenute nei Veda, i testi sacri dell'induismo, è un inno rivolto a Agni, il dio fuoco, ed è lui il sacerdote per eccellenza. L'inno incomincia così: Agni, adoro il celebrante domestico, Purohida, il dio prete del sacrificio, il sacrificatore Hotar, il più grande elargitore di tesori. E termina con queste parole: tu a noi, come padre al figlio, o Agni, sii di facile accesso. Accompagnati a noi per il nostro benessere. In questo breve inno, composto di 9 versetti, incontriamo le idee che rimarranno fondamentali per la concezione induista del sacerdozio. Il dio Agni è il vero intermediario tra gli dei e gli uomini, il dio in cui si incontrano il mondo divino e il mondo umano. Lui è il vero celebrante, Purohida, lui il vero sacrificatore, Hotar, il prete del sacrificio, Rituj. Sono tutte parole che si usano per indicare il sacerdote nelle sue diverse funzionalità. La parola Purohida, che si usa in molte lingue indiane per indicare anche i sacerdoti cattolici, si riferisce al sacerdote nel suo atto di celebrare un rito, il cui senso etimologico è quello di colui che è posto avanti, colui che ha la commissione, la gente, eccetera. Il termine Hotar, Indica invece il sacerdote nel suo atto di fare le diverse operazioni richieste nel sacrificio. E infine rituige. Il termine significa colui che conosce il rita, cioè l'ordine delle cose. Va notato che il termine rita, indicando l'ordine eterno che avvolge la triplice realtà degli dèi, del mondo e degli uomini, è ciò che sta alla base della concezione del sacrificio nell'induismo ed è un termine dal quale sono discese le nostre parole come il diritto e rito. Appare evidente dall'inno che Agni è il Dio che nella sua qualità di fuoco consuma il sacrificio e che in qualità di prete lo offre agli dèi. La sua mediazione è multiforme, generato dalla frizione di due bastoncini, l'uno considerato maschio, l'altro femmina. A livello macrocosmico, Agni è il figlio del cielo, Diavus, da cui deriva la parola Dio, e della terra, Prithvi. Egli non è solo il Dio che porta gli dèi e gli uomini assieme nel sacrificio, ma è anche l'elemento che unisce le tre sfere del cosmo. In cielo è presente come il sole, nell'atmosfera egli appare come il fulmine e sulla terra è acceso dalle mani degli uomini come il fuoco. Questa sua triplice forma corrisponde alla triplice struttura della realtà e dell'universo, un concetto molto caro all'induismo. Agni è onnipresente ed eterno. Lui è il primo sacrificatore e non ce n'è un altro più vecchio di lui. Sebbene vecchio, lui rimane anche molto giovane. Agni è la forza di rinnovamento che agisce in tutto. È il principio di interrelazione fra tutte le cose. C'è una pletora di titoli e appellativi attribuiti ad Agni. Lui è padre, re, governatore. Lui il saggio tra gli sciocchi, che conosce il misterioso andamento delle cose, che conosce le razze degli immortali e mortali e i segreti degli uomini. È benevolo con tutti gli uomini. La sua generosità verso coloro che lo venerano è senza limiti e la sua ricompensa per chi gli rende omaggio resta assicurata. Agni sarà descritto come la bocca degli dèi con cui consumano le oblazioni, ma anche come prete, colui che conduce gli dèi sul luogo del sacrificio. È visto infatti come il punto di incontro tra il mondo degli dèi e quello degli uomini e rappresenta il legame di unione tra questi. Sebbene Agni fosse molto grande, più grande ancora del cielo e la terra, è forte quando il dio Indra, il re degli dèi stesso, è anche l'umile servitore di uomini, il loro amico e benefattore, ospite nelle loro case. A livello macrocosmico Agni sorpassa tutte le cose per la grandezza e a livello microcosmico è il fuoco che arde nel focolare delle case. In lui in effetti si incontrano e si risolvono tutte le opposizioni, la grandezza e la piccolezza, la vecchiezza e la gioventù, la forza e la mitezza. Nella sua funzione di mediazione, Agni verrà descritto come il centro di ogni cosa, l'ombelico della terra, centro della famiglia, della tribù e dell'universo intero. L'attribuzione di sacralità al fuoco e la sua venerazione in molte religioni antiche è un fatto risaputo. Era quasi certamente adorato dagli antichi egizi e babilonesi. Una di queste religioni antiche che ancora sopravvive, in cui il in cui il fuoco ha un ruolo preeminente è lo zoroastrismo, i cui sacerdoti una volta si chiamavano i magi. Erodoto nelle sue storie, parlando dei magi come osservanti di regole ascetiche, dice che essi espongono i cadaveri e gli uccelli, così come fanno gli zoroastriani ancora oggi. D'altra parte, questa religione persiana antica è una religione che dimostra delle chiare affinità con l'induismo antico. Il fuoco sacro, che gli zoroastriani chiamano Atar, è conservato con cura e rispetto in apposite camere dette Adaran, caratterizzate da un tetto piatto e da un soffitto basso. La vista del fuoco non è permessa agli estranei alla religione, e gli stessi adepti della religione devono accostarlo con un velo teso sulla loro bocca per non contaminare il fuoco sacro. Come Agni nell'induismo, Attar nello zoroastrismo è ciò che distrugge il male e rinfresca e ringiovanisce il mondo. Comunque, gli zoroastriani non sembrano di attribuirgli né divinità né prerogative sacerdotali. Il ruolo del divino sacerdote lo si attribuisce invece a Haoma, conosciuto anche nell'induismo antico sotto il nome di Soma, una pianta che cresceva nelle montagne iraniane, e al suo succo, con delle proprietà inebrianti, considerato il figlio stesso del Dio supremo Ormazd. Anche se non è più adorato, Agni, nella sua veste del divino sacerdote, è in qualche modo presente anche nell'induismo di oggi. Soprattutto in quei riti religiosi provenienti da un passato lontano, il fuoco ha un ruolo centrale. Nel matrimonio indù, ad esempio, il rito consiste essenzialmente nel fare 7 passi attorno al fuoco sacro da parte degli sposi. Così pure nel rito funebre, in cui la salma si consegna finalmente alle fiamme. La forma del servizio divino più diffuso oggi nell'induismo si chiama la puja. Il momento culminante della puja è il rito di Arati, consistente nel rotaiare una fiaccola davanti all'immagine sacra. Ed è certamente un gesto che contiene un inequivocabile riferimento alla mediazione divina attribuita a Agni nell'induismo antico. Posso continuare? Il sacerdozio brahmanico. In realtà, l'induismo ha anche sacerdoti umani, che formano già una classe a parte, o meglio una casta sociale distinta. Si tratta di brahmani, che sono sacerdoti per nascita. Posti all'apice della gerarchia religioso-sociale indù, i sacerdoti dell'induismo si considerano in realtà poco meno degli dèi e spesso anche si comportano di conseguenza. Invidiata e odiata da altri per il senso di superiorità e egemonia che generalmente ostenta, la casta brahminica è sempre stata però la colonna portante dell'induismo, la fonte della sua unità e continuità. Sua origine è celebrata nei racconti mitici antichi, mentre le sue funzioni religiose sono ben documentate nei testi liturgici, e le sue prerogative e i suoi privilegi chiaramente enunciati nei codici legali della religione. La descrizione dell'origine della casta brahmanica la si trova in uno degli inni cosmogonici del Rigveda, chiamato il Purusha Sukta, dove si parla della emanazione di tutta la realtà da un sacrificio primordiale, simboleggiato dallo squarciamento del Purusha, ossia della persona cosmica. Da questo sacrificio, il prototipo di tutti i sacrifici, derivano i testi sacri dei Veda, il cielo, l'atmosfera e la terra con i loro astri e animali, e anche la società umana. Quando gli dei divisero il Purusha, si domanda a quanti parti lo divisero, come chiamarono la sua bocca, le braccia, le cosce e i piedi. E la risposta che si dà è questa: sua bocca divenne i Brahmani, la casta sacerdotale, le braccia divennero Kshatriya, la casta di guerrieri, le cosce i Vaishya, la casta di agricoltori e commercianti, e dai suoi piedi furono nati i Shudra, la casta di servitori. In qualche altro testo la provenienza della casta brahmanica verrà indicata dalla testa di questo essere divino e cosmico. In ogni caso, la preminenza della casta brahmanica rispetto alle altre nella gerarchia socio-religiosa non lascia dubbi. Nell'induismo, la differenza tra le caste non è concepita semplicemente alla stregua delle differenze di tipo funzionali, ma proprio come differenze che riguardano la natura stessa degli uomini. Nato in una casta, uno vi rimane fino alla sua morte. Il testo dell'induismo che meglio di tutti descrive la natura del sacerdozio e dei sacerdoti e la esalta in una maniera straordinaria è il famoso Dharma Shastra di Manu. Il seguente brano tratto da questo testo mi sembra che basti per avere un'idea della natura eccelsa dei sacerdoti, così come questa si propone nel pensiero ortodosso indù di cui il testo fa parte. Nelle parole di questo testo, la nascita stessa di un sacerdote è la forma fisica e eterna della religione. Egli infatti nasce per la religione ed è adatto a divenire una cosa sola con la realtà ultima. Infatti, quando nasce un sacerdote, nasce in cima alla terra, come signore di tutti gli esseri viventi, al fine di custodire il tesoro della religione. Tutto questo appartiene al sacerdote, qualunque cosa ci sia nell'universo. Il sacerdote merita tutto questo per la sua eccellenza e la sua nascita. Il sacerdote mangia soltanto quello che è suo, indossa ciò che è suo e dona ciò che è suo. Gli altri mangiano per la benevolenza del sacerdote. Riferendosi all'inno vedico sull'origine della casta brahmanica citato prima, il testo di Manu dirà, tra le altre cose, che il sacerdote è signore di tutta la creazione perché nacque dalla parte più alta del corpo dell'essere supremo, che lo emise dalla sua bocca, ed è quindi anche puro, perché la bocca era la parte più pura dell'essere supremo. Il sacerdote osservante di regole, infatti, secondo lo stesso testo, purificherebbe i peccati di commissione dei membri della propria famiglia per 7 generazioni nel passato e 7 nel futuro. Il testo fa anche questa domanda retorica in riferimento al sacerdote: quale essere vivente è più grande di lui? E risponde dicendo che è infatti attraverso la sua bocca che gli dèi che vivono nel triplice cielo mangiano sempre le loro offerte e gli antenati mangiano le loro offerte. Le principali funzioni del sacerdote, così come sono descritte in questo testo e in molti altri, sono quelle di custodire il Veda, di studiarlo, di insegnarlo, di interpretarlo correttamente e di sacrificare per se stessi e di sacrificare per conto di altri. È utile notare che il Dharmashastra di Manu è un testo posteriore nella lunga storia dell'induismo che risale nella sua redazione attuale più o meno all'inizio dell'era cristiana. Si tratta senz'altro di un testo composto a difesa dell'ortodossia indù e il suo obiettivo era chiaramente quello di giustificare l'ordine gerarchico stabilito con la casta sacerdotale che occupa la posizione privilegiata nella società. È esistita però nell'induismo antico una concezione del sacrificio sacerdozio meno brahmano-centrica di quello che si nota nel testo di Manu. In effetti, secondo la originaria concezione induista, tutti i membri delle tre prime caste, detti i Dujja, cioè i due volte nati, vale dire tutti quelli che hanno avuto l'iniziazione religiosa, partecipano in un sacerdozio comune. Infatti, nulla impedirebbe ai membri delle altre due caste dal compiere i riti religiosi nelle proprie case o studiare o esporre il Veda in privato. E questo vale anche oggi. I membri della casta sacerdotale induista, da questo punto di vista, sono in qualche modo solo i sacerdoti di professione. I membri delle altre due caste, pur avendo il diritto di compiere le azioni di culto, di solito non le fanno perché non hanno le conoscenze necessarie. È interessante notare in questa connessione che, sebbene la donna da sola non abbia nessuna identità religiosa propria nell'induismo, con il suo matrimonio lei era, secondo la concezione antica dell'induismo, in grado di assistere ai sacrifici pubblici nonché fare offerte nel fuoco casalingo per conto suo. Ora, una lunga storia di evoluzione e di adattamento fa parte del sacerdozio brahmanico induista. È una istituzione che ha dovuto adattarsi alla lenta ma inarrestabile trasformazione dell'induismo dalla sua forma vedica a quella attuale neoclassica. Attraverso i millenni l'induismo si cambierà da una religione sacrificale e ritualista che praticava immensi sacrifici all'aperto ad una religione che si identifica con la venerazione di immagini sacre nei templi e con i grandi pellegrinaggi e di nuovo ad una religione di pietismo e di mistica. Come dice giustamente Klostermeyer, per millenni l'India è stata un vero laboratorio di religione. Tutto quello che si può immaginare è stato sperimentato, di cui niente è stato completamente rigettato. Sorprendentemente, continuano ad essere celebrati ancora oggi, in alcune parti dell'India, certi antichi sacrifici vedici in cui si ripetono esattamente le stesse funzioni che si facevano circa 3.000 anni fa. Un aspetto significativo della prassi sacerdotale brahmanica è stata, fin dal periodo vedico, la divisione del lavoro e la specializzazione dei sacerdoti in particolari aree di culto. Un sacrificio pubblico nell'induismo antico necessitava la collaborazione di quattro categorie di sacerdoti, come l'Udgatr, Hotr, Advaryu e Brahman, che avevano i loro specifici ruoli all'interno della celebrazione. Ogni categoria di sacerdote aveva i propri testi di canti e invocazioni e istruzioni e poteva avere tre assistenti, tanto che il numero totale dei sacerdoti richiesti per un rituale pubblico era 16. Una caratteristica molto particolare del culto vedico era la scrupolosa adesione alle prescrizioni rituali, che stabilivano dettagliatamente i gesti da compiere, i versetti da cantare e da pronunciare, e perfino come cantarli e pronunciarli. Ovviamente non tutti i membri della casta sacerdotale sceglievano la professione di sacerdote, cosa che non lo fanno nemmeno oggi. In genere tra i brahmani solo quelli che hanno fatica a trovare una occupazione più redditizia scelgono oggi il servizio sacerdotale. Anche tra coloro che scelgono di dedicarsi in qualche modo alla professione sacerdotale esiste una sorta di gerarchia in base alla remunerazione e al riconoscimento e prestigio che i loro vari servizi comportano. Già il testo di Manu, citato prima, dichiarava che fra i sacerdoti i dotti sono i migliori, fra i dotti quelli che comprendono i propri obblighi, fra quelli che comprendono i propri obblighi coloro che li adempiono e fra coloro che li adempiono quelli che conoscono il Veda. Infatti tra i brahmani oggi la elite sono rappresentati dai cosiddetti pundit, che sono gli assidui studiosi di shastra, scienze religiose indù e di filosofia. I pundit parteciperanno a volte anche alle cerimonie matrimoniali e funebri, ma piuttosto come supervisori che come celebranti. Dato che molti indù restano convinti del bisogno di una guida spirituale per trovare la giusta via nella religione, molti sacerdoti si offrono oggi anche come guru, soprattutto per le famiglie benestanti e per persone ricche e famose. Ci sono anche brahmini che danno istruzioni religiose, una sorta di servizio catechetico indù, sia ai bambini che agli adulti. Il servizio nei templi è oggi qualcosa che si tramanda di padre in figlio nelle famiglie addette al servizio nei singoli templi. E questo è mai stato considerato un lavoro di prestigio. Per i preti che servono nei templi basta avere una conoscenza elementare del sanscrito, devono piuttosto conoscere correttamente i rituali liturgici eseguiti nei singoli templi. È anche vero, come sostiene un autore come Chaudhuri, che il servizio sacerdotale nell'induismo è generalmente considerato come una professione come tutte le altre, reso con la stessa aspettativa di essere remunerato come ogni altro servizio professionale, che la cosiddetta cura delle anime non fa parte delle preoccupazioni di sacerdoti indù, che questi non si sentono in nessun modo responsabili per il benessere spirituale dei loro clienti, che i sacerdoti non si atteggiano mai come fossero dei guardiani della moralità o esempi delle virtù e che anzi, dal punto di vista della morale sessuale, i loro comportamenti si lasciano generalmente anche da desiderare. Tuttavia, ciò che va sempre e comunque riconosciuto ai membri della classe sacerdotale induista è il senso di professionalità con cui hanno sempre fatto il loro mestiere e il senso di dovere religioso con cui hanno sempre condotto la loro esistenza. L'adempimento di propri doveri religiosi come abluzioni, la recita di Gayatri, meditazioni, la puja, l'offerta di acqua e cibo agli antenati, defunti, eccetera, può infatti occupare una buona parte della giornata di un brahmino osservante. Anche oggi, nella cambiata situazione di un mondo che lascia poco tempo per una vita religiosa impegnativa, ci sono molti brahmani che dedicano ore per le loro osservanze religiose. La storia del sacerdozio brahmanico, in verità, è anche fatta di opposizioni e contestazioni, sia da parte dell'Indu, sia da parte degli altri, e, fino a un certo punto, anche di rigetto. Contro le esagerazioni ritualistiche di sacrifici vedici, e contro le prassi e le pretese assurde del sacerdozio brahmanico ci saranno reazioni già nell'antichità, che trovano sbocco negli scritti delle Upanishad. Pur restando fedele al pensiero religioso indù, molti passi delle Upanishad irrideranno i sacerdoti e le loro pretese. E ancora più significativamente, questi testi parleranno dell'irrilevanza dei sacrifici compiuti esternamente per introdurre il concetto di un sacrificio interiore e spirituale. La Brihadaranyaka Upanishad si apre in questo senso con la descrizione di un sacrificio del cavallo che si rivela subito come una semplice meditazione sul cosmo. Il testo dirà che l'aurora è il capo del cavallo sacrificale, il sole è il suo occhio, il vento il suo respiro, il fuoco onnipresente la sua bocca, l'anno il suo corpo, il cielo è il dorso del cavallo sacrificale, l'atmosfera è la sua pancia, la terra il suo inguine e così via. Gli eccessi del ritualismo brahmanico e l'abuso del potere religioso da parte dei sacerdoti diventeranno per il buddismo il cavallo di battaglia contro l'induismo. Contro il sacerdotalismo prevalente nell'induismo di allora, appariranno sulla scena religiosa personaggi come Buddha e Jaina, che proporranno nuove vie di salvezza che fanno meno del concetto di Dio, del culto e dei sacramenti e quindi anche del sacerdozio. Va notato però che alcuni dei più importanti discepoli del Buddha saranno infatti membri della casta brahmanica, come anche molti suoi interlocutori che appaiono nei testi buddhisti. È interessante che il Buddha offrirà al concetto di Brahmana, il cui significato etimologico è colui che conosce Brahman, cioè la realtà vera, una nuova definizione, dissociata dalla questione di nascita, casta ed occupazione, ma incentrata sulle qualità umane e spirituali. Nel Dhammavada si legge così: non chiamo certamente qualcuno brahmana a cagione della sua stirpe o della madre. Egli, in vero, parla con arroganza ed è pure ricco. Ma quelli che non ha niente ed è privo di attaccamento, costui lo chiamo brahmana. Non si diventa brahmana a cagione della crocchia, della stirpe o della nascita. Colui nel quale vi è verità e rettitudine, questo benedetto, costui è davvero un brahmana. Colui che è meditatore, incontaminato, raccolto, che compie ciò che si deve, spassionato, distaccato, che ha raggiunto il fine supremo, costui lo chiamo brahmana. Quelli il cui corpo, la cui parola e la cui mente non albergano cattiva intenzione, che permane ben contenuto in questi tre punti, costui lo chiamo brahmana. Colui dal quale passione, avversione, orgoglio, ipocrisia sono caduti, come un senape dalla punta di un ago, costui io chiamo brahmana. Colui che è innocente, sopporta insulti per cose e vincoli, avendo la pazienza come sua fortezza, forte come un esercito in campo, costui io chiamo brahmana. Colui che, pur vivendo in questo mondo, conosce già la fine del mondo, che è dotato di profonda sapienza, che è saggio, che conosce la giusta via e quella errata, che ha conseguito la sublime meta, costui io chiamo brahmana. Dopo le critiche delle Upanishad e del buddismo, Il sacerdozio brahmanico non potrà non incorporare nella sua concezione e nelle sue prassi, in qualche misura almeno, gli ideali della non violenza, della compassione e rinuncia al mondo proposti da questi. Ci sarà nella storia dell'induismo una sorta di correzione nel modo di intendere e di esercitare il sacerdozio da parte della sua casta sacerdotale. Avverrà nel suo decorso una fusione tra la figura del sacerdote e la figura del religioso, tra il funzionario religioso e l'uomo spirituale. In pratica, il sacerdote ideale indù oggi è uno che cerca, o almeno dovrebbe cercare, di coniugare il culto e la meditazione, il sacrificio e la non violenza, la ritualità e la spiritualità, e che cerca, o dovrebbe cercare, di mediare tra il mondo e la religione, e tra la religione e la realtà oltre ogni religione. Concludo. È nella natura di questa conferenza che ho fatto che non vi sia nessuna conclusione alla fine. Vorrei terminarla dunque con qualche conclusione, non con qualche conclusione formale, ma facendo qualche piccolo rilievo sulla religione e sul sacerdozio in senso molto generale. La religione resta ancora per l'umanità una realtà troppo importante da poterne fare a meno. La questione che è diventata più importante oggi per quanto riguarda ogni religione non è quella dell'ateismo né quella dell'indifferentismo o della secolarizzazione, ma quella del pluralismo religioso. Sappiamo che esistono altre religioni che hanno anche le loro credenze e pratiche, ma non sappiamo ancora bene che cosa possa significare per noi la loro esistenza nel mondo, che qualche volta sono anche presenti in mezzo a noi attraverso i loro membri. Una cosa mi sembra di poter affermare in base alla storia delle religioni, che le religioni esistono perché c'è una esperienza del sacro fatto dall'umanità in una molteplicità di forme. Appartiene alla struttura stessa dell'uomo la capacità di cogliere il trascendente nelle e attraverso le realtà del mondo e nelle pieghe della sua esistenza. Per questo, al di là della diversità di forme, ci sono elementi invariabili che caratterizzano l'esperienza religiosa del sacro che soggiacciono alle diverse religioni. Il sacerdozio è uno di quei elementi che sorgono dal fondo dell'esperienza del sacro fatta da una vasta parte dell'umanità. Ho cercato di tracciare qui le vicissitudini di una religione e qualcosa sulla storia del suo sacerdozio, una religione che si dava per finita da molti suoi osservatori e studiosi un secolo fa. L'induismo oggi non solo sopravvive, ma prospera, e sembra che la modernità e i cambiamenti nel mondo non l'abbia resa minimamente vulnerabile. È anche merito dei suoi sacerdoti se l'induismo come religione è riuscita a sopravvivere i periodi bui della sua lunga storia. Parafrasando Karl Jaspers, un filosofo che stimo, potrei dire che la religiosità di un popolo dipende soprattutto dai suoi sacerdoti e non dai teologi. La teologia impartisce conoscenze, ma non crea la fede. I sacerdoti e i pastori determinano la trend religiosa in una società, e ciò non dipende dalla robustezza delle istituzioni religiose o dalla conoscenza teologica. Il sacerdote è primariamente un testimone della realtà trascendente. Nel suo modo di essere e agire, il sacerdote è uno che rende credibile negli occhi degli altri quella realtà che trascende il mondo. Lui stesso è un individuo che vive la fede religiosa e per questo diventa una guida per gli altri. Le persone possono entrare in comunione con Dio anche senza l'ausilio del sacerdote e le sue somministrazioni sacramentali, ma egli può anche diventare quella porta che facilita l'avvicinamento dell'uomo a Dio. La tentazione per il sacerdote di ogni religione è stata ed è quella di atteggiarsi come colui che incarna Dio e rappresenta l'autorità divina in questo mondo per il resto dell'umanità debole e traviata. Un sacerdote non può rifiutare di vivere nel mondo di oggi, nel mondo così come è, nel quale lui è nato e alle quali trasformazioni lui stesso è un contribuente. Lui può recuperare la confidenza nella sua propria vocazione, lo dimostra la storia del sacerdozio induista, solo nella misura in cui lui progredisce in un cammino di svuotamento di sé, del suo egoismo, di liberarsi dalle preoccupazioni materiali, in essere pronto per sacrificarsi, lasciando da parte ogni vanità.
Il nostro grazie a Padre Benedicte per questa dotta relazione. Naturalmente non siamo tutti addentro sia alle religioni sia alle strutture religiose dell'induismo, ma ci serve per una sollecitazione di conoscenza, perché il dialogo si può fare solo se ci si conosce. Ora il sacerdozio visto così ha degli elementi moltissimi in comune col nostro sacerdozio che in questi giorni cercheremo di riapprofondire. Siamo perciò in un'area, per così dire, vasta in cui si inserisce e il sommo eterno sacerdote Gesù e quanti ministri ne partecipano la funzione e ne trasmettono la grazia. Qualche domanda al Padre Benedicto?